File numero 34, pagina 213, capitolo 33esimo. Coro per i francesi che partono. Un giorno venne su dal campo russo Bepi Calore per prendere in consegna i malati. Non lo avevo riveduto da Bolzano e sentii tutta la gioia della quale ero ancora capace. Lessi nei suoi occhi vivi la impressione che aveva ricevuto nel trovarmi in quello stato. Gli chiesi se era proprio sconsigliabile scendere all'ospedale. Lo vidi alzare brusco le sopracciglia sull'arco degli occhiali e corrugare la fronte. «Sei pazzo?» mi disse. «Non ti hanno detto niente? Laggiù è peggio di qui. Le cataste di cadaveri e anche di vivi insieme riempiono i cortili. La merda scorre a fiumi nei blocchi e fuori. E poi, appena si accorgono che non ce la fai, ma che sei ancora vivo e duri troppo, ti mandano al campo 3 e dal campo 3 alla camera gas. Ma qui cosa faranno di noi? Ci faranno marciare ancora quando si avvicineranno agli alleati? Come faremo a camminare, a resistere?» «Circolano brutte voci», disse Bepi dopo un momento di esitazione. «Pare ci sia l'ordine di Himmler di sterminare tutto il campo. Non vogliono lasciare testimoni, si vede. Intanto ogni giorno la camera gas ingoia 500 o 600 malati. Intendo, quelli che non stanno più in piedi. Si dice che abbiano in progetto di ammassarci tutti nella galleria che conduce a Güssen dalla cava e di far saltare le mine ai due ingressi. Bisognerà vedere se faranno a tempo.» Accolsi quella ipotesi con freddezza. Tanto. Gli chiesi poi degli amici che erano all'ospedale. Rocca, Novaro e Spaziani gas e un mucchio di altra gente. Sono riuscito a salvarne alcuni. Pensa, Carrara di Bergamo era già in colonna. L'ho tirato fuori all'ultimo, mentre il medico polacco e il capoblocco erano un po' lontani. Purtroppo si può fare ben poco. Sapessi che roba, che orrore, che spavento laggiù. Peggio di qui. Stette un momento pensieroso, alzando con gesto abituale gli occhiali con due dita. Poi riprese: «In ogni modo tu resta qui. Non volevo dirtelo, ma tanto. Ieri mattina abbiamo trovato su una cuccetta il cadavere di un russo con la pancia nuda, squarciata da una ferita. Gliel'hanno fatta col manico di un cucchiaio, sai, il solito manico arrotato su una pietra. Non aveva più il fegato, glielo aveva mangiato un compagno impazzito per la fame. Il colpevole è stato scoperto e ammazzato di botte dal capoblocco. Non è un caso isolato. 4 giorni fa abbiamo trovato un altro cadavere con una coscia spolpata. C'erano i segni dei denti. Beh, che vuoi fare?» «Bepi, ma se deve durare, non è meglio che ci ammazzino tutti?» «Non dire scemenze, va.» Si alzò per andarsene. «Devo correre, se mi pescano.» Mi diede un pezzo di fodera strappandola dall'interno della giacca. «Legati bene quella gamba e coraggio, vedrai che ce la facciamo. Qualcosa sta cambiando. Al campo russo da qualche giorno hanno smesso di raderci la testa.» «Addio, Bepi.» Venne spesso Peppino Pugliesi, che era diventato Schreiber, scrivano in un blocco del campo 2. Mi confermò l'ordine venuto da Himmler e mi diede altre notizie. Mino Steiner morto il mese prima a Debensee, Lanfranco morto in dicembre a Melk, e mi diede un giorno 5 sigarette. Erano arrivati ai francesi, tramite la Croce Rossa Internazionale, pacchi di viveri e Pugliesi aveva avuto da loro le sigarette. La Croce Rossa aveva insistito per fare un'ispezione del campo, ma come le molte altre sue richieste, anche quest'ultima era stata respinta, col pretesto che per la maggior parte gli internati erano delinquenti comuni. I tedeschi avevano però acconsentito a consegnare i pacchi ai francesi, la cui patria era ormai libera. Fumai quelle sigarette una dopo l'altra, cadendo in preda a un'ebbrezza meravigliosa. Non sentivo più fame, non sentivo più dolore, non mi importava di morire. Nella galleria o nell'angolo del cortile era indifferente, purché tutto finisse presto. Mi abbandonai alla incoscienza, con una voglia acuta di caffè e latte e della mano di mia madre sulla fronte. Forse mi addormentai, forse svenni. Verso la fine d'aprile consegnarono anche a noi italiani dei pacchi, il contenuto di un pacco per ogni due di noi. Zucchero, biscotti, margarina, formaggio, sigarette. Come si poteva mangiare tutto mentre gli altri, russi e jugoslavi, che nulla avevano avuto, ci guardavano con occhi folli? Distribuì zollette di zucchero e biscotti e qualche sigaretta. Durante la notte mi rubarono quel che era rimasto. Il mio amico André tenta di mettersi supino per riposare un poco quel suo corpaccio flaccido dalla intelaiatura possente, indolenzito dalla impossibile posizione nella quale costretto da ora. Subito una gomitata e un calcio lo costringono a mettersi sul fianco con un urlo. Siamo sei sul pagliericcio, tre da una parte e tre dall'altra, addossati gli uni sugli altri. Siamo un migliaio in questa fetida baracca e c'è posto per 300. André era con me a Saint-Égide. Era un gigantone possente ed ora è un povero vecchio stanco, sfinito e famelico, sempre in cerca di un angolo in cui nascondersi per riposare e di un'erba da trangugiare. L'endema gli ha gonfiato i piedi che sporgono orrendi, tumefatti, deformi dal fondo della coperta. Ogni movimento dei vicini gli strappa un gemito. Sal Bosch, se tornerò a Marsiglia vorrò essere solo assegnato a un campo di concentramento di tedeschi. Vendicherò anche te. Li frusterò come cani, li infilerò con ferri roventi. Non ne farai niente, povero André. Se tornerai, se troverai vivi i tuoi figli e la tua donna, tutto questo non sarà che un orrendo incubo. E nessuno potrà credere che sia vero, e forse a un certo momento anche tu ne dubiterai, e vorrai solo vivere la tua piccola vita quieta. Dal fondo viene un gemito lungo, un lamento che si tramuta in un ronfo, e continua, continua, finché si spegne con un rantolo. «Meno male», dice André, «anche quello ha finito». Cominciava a urtare i nervi. «Sai, mia moglie ha 14 anni meno di me. Chissà, abbiamo due ragazzi. Si sarà almeno tenuta per loro. E se mi ha creduto morto?» Questo pensiero lo angoscia. «Capisci, mi hanno portato via d'improvviso e lei non ha saputo più niente. Le hanno detto che mi avrebbero fucilato». Uno gli urla in tedesco di stare zitto. Tace un momento, poi riprende. Deve sfogarsi. Voi politici non potete capire. Non odiate come odiamo noi semplici patrioti. Voi trovate a tutto una giustificazione. Tirate fuori la storia e i ricorsi e la ragion di Stato. Ma io dovrò fare pagare a questi bruti tutto, tutto. Anche per quelli che muoiono qui e non potranno vendicarsi. André, gli dico, felice di quel momento di lucidità, devi capire che non finirebbe più. Dovremmo fare tutti un grande sforzo per guarire questa umanità malata. Dovremmo guarirla da questa lebbra. Chiude gli occhi con una smorfia. È disgustato dalle mie parole e non sa più dove mettere i suoi poveri piedi gonfi e piagati. Tentiamo di dormire. Scoppia una rissa nel buio. Un baccano infernale nel quale si confondono contumelie in Yiddish e in russo. Senti, André, anch'io. La guerra in Italia avrà raggiunto la Valpadana. Forse desidero di non tornare per la grande paura di trovarmi solo. Ma qualcuno penserà a edificare il mondo nuovo che abbiamo sognato lottando. Ah, je m'en fiche. Enfin, se questo ti aiuta a vivere... Ci siamo appena assopiti che suona la campana della sveglia. Ci si alza con fatica, stendendo le membra indolenzite. Ci si mette addosso i soliti stracci. Si cerca di evitare il bastone di gomma che lavora svelto sulle nostre spalle per sollecitarci. Il polverone che si solleva dai pagliericci semivuoti e dalle coperte che vengono ripiegate come ogni mattina ci riempie la gola. Alcuni poveri corpi inerti vengono denudati e trascinati per le gambe nel cortile, da compagni che non hanno più pietà perché non hanno più nervi. Sono i corpi di altri compagni morti nella notte. Veniamo cacciati all'aperto, nella mezza luce fredda dell'alba. Da quasi un mese non ci laviamo. André mi si trascina vicino. Vuole parlarmi ancora, vuole ancora farmi parlare. Credi che finirà presto? Se non finisce, non ce la faccio. Vedo nei suoi occhi una disperata volontà di vivere, una paura animalesca di finire una mattina nel mucchio di cadaveri che attende, in un angolo del cortile, i monatti del crematorio. o di essere trasferito all'ospedale e di essere avviato nel triste corteo dei destinati alla camera dei gas. Sal Bosch, ma se torno, è la sua idea fissa. Vuole vendicarsi, vendicarsi in modo terribile, e riprende l'elenco delle raffinate torture che prepara ai nostri aguzzini. «Franzosen, allez!» Sono chiamati i francesi. Si raggruppano intorno al capoblocco. André si porta faticosamente tra loro. Poi il gruppo si avvia fuori dal recinto dei blocchi di quarantena. Tornano dopo qualche ora, con visi irriconoscibili, pallidi, lividi, senza più la crosta di sudiciume e la barba che ne mascheravano la spaventosa magrezza. Sono lavati e vestiti con stracci meno sordidi. André mi si accosta con due occhi dilatati, nei quali guizza un lampo di follia. Non sa parlare. Balbetta frasi monche, dalle quali riesco a comprendere a fatica che i tedeschi hanno acconsentito a uno scambio di prigionieri, proposto dal governo francese per tramite della Croce Rossa Internazionale. Dalla turba stracciona pidocchiosa si leva un mormorio che si fa sempre più forte, fino a divenire un urlo corale disumano, frenetico. E gioia per i compagni francesi che tornano alla vita, e gioia per noi che presentiamo la fine della nostra abiezione. Addio, André. Fine del capitolo, pagina 218.